c'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
Il collegamento con l'Italia, oggi credo di andarmi nella capitale, spero che sia così perché mi piace molto, anche per farmi una bella carbonara, e diamo il benvenuto in trasmissione a Filippo Pisani, in arte Chino. Ciao Chino.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Allora, ho detto bene, sei a Roma?
Esatto, Roma.
Ok, allora ordiniamo già una bella carbonara, un bel bicchiere di vino rosso, ce ne andiamo a Trastevere. Dove pensi?
Va bene, perfetto, meglio di così non poteva andare.
Ebbene, allora a parte le mie voglie culinarie, naturalmente non ho chiamato Chino per parlare di cucina, ma più per parlare di musica. Intanto tu, nascendo a Roma, pare che tu sia stato influenzato da questa città per fare la tua musica. Mi spieghi meglio con questo concetto, per piacere?
Allora, è molto semplice in realtà. Io sono cresciuto in una famiglia di romani e quindi a casa c'era la prevalenza ad ascoltare, o la preferenza ad ascoltare, musica romana, oltre a tutta la musica italiana, però si sentiva tanto Gabriella Ferri, Califano, soprattutto perché io sono stato un po' cresciuto, visto che i miei genitori uscivano presto la mattina, sono cresciuto molto con mia nonna e il mio zio materno, che insomma, essendo nato dopo la guerra, ascolta tuttora tutta questo tipo di musica qua. Quindi io, è stato il primo approccio che ho avuto con la musica. Poi crescendo ho scoperto il rap, sono rimasto affascinato. A un certo punto, sentendo tanto rap americano, vedevo che loro, per esempio, campionavano i dischi che avevano i genitori in casa. Quindi campionavano James Brown, Ella Fitzgerald. Io non ho campionato niente, lo dico per gli amici della SIAE. Però ho ripreso tutto quel filone e ho detto, visto che loro si ispirano ai miti del passato, della loro cultura, della cultura statunitense, cioè pure noi abbiamo tanta roba in casa, e allora ho ripreso da quella roba là e l'ho unita con quello che mi ascoltavo, quindi il rap, ed è nato questo ibrido.
E per cui Califano, Gabriella Ferri, mischiato così a quello che erano Mannarino o Coez, no?
Sì, ovviamente con quello che era la musica moderna, cioè ho messo un po' di vecchio e un po' di nuovo, ho fatto un mischione.
Certamente. Comunque i tuoi primi passi nella tua carriera, all'inizio, come quasi tutti, sui banchi di scuola, dove ad altri compagni hai fondato un bel collettivo che si chiamava Banda Larga. Ecco, con questo, con questo collettivo credo che abbiate fatto anche degli album, no?
Sì, ne abbiamo fatti due. Più uno solista che io feci all'epoca, perché ne uscirono, eravamo otto, noi ci ispiravamo al Wu-Tang Clan, sempre perché ascoltavamo tanta musica americana, e solamente che abbiamo detto facciamo il Wu-Tang Clan noi a Roma, dico otto persone sul palco, e quindi la tecnica era facciamo un primo disco tutti insieme, un disco a testa solista e poi un altro disco tutti insieme. Poi dopo il secondo disco ci siamo sciolti, perché comunque ci siamo conosciuti che avevamo io 14 anni, il più piccolo del gruppo ce n'aveva 13, poi siamo arrivati e il più grande ce n'aveva 18, e abbiamo fatto tanta strada insieme, abbiamo imparato tantissime cose insieme, tanti bei ricordi, però ovviamente si cresce, crescendo cambiano gli interessi, qualcuno si è cimentato un po' più con la vita adulta, quindi ha dovuto lasciare, ha dovuto iniziare a lavorare o a seguire un percorso di studi, e io invece, altri poi abbiamo continuato con la musica. Infatti il ragazzo con cui io lavoro e abbiamo lo studio che mi registra e tutto quanto è proprio quel ragazzo, che è Francesco Blaschi, con cui io condividevo il banco, perché lui era stato bocciato e io stavo al banco con lui, mi ha detto io ho un microfono a casa, vieni a registrare, e da là poi è nata quella collaborazione, abbiamo aperto il gruppo e tuttora io lavoro con lui.
Allora senti, nel frattempo di questi due album tu credo che abbia fatto anche, come era nei progetti, il tuo album da solista, che si chiamava Mille Lire. Adesso tu mi devi spiegare, quando sei nato tu, credo che a cavallo, cioè forse ci avevi un anno, è entrato l'euro, per cui tu Mille Lire manco li hai visti. Come mai questo?
No, esatto, io non ho mai visto i Mille Lire, mai. L'idea del progetto dell'epoca era Mille Lire, era perché mia madre mi ha sempre detto questa cosa quando ero ragazzino, e mi ricordo che magari, sai, al bambino gli dai la mancetta, non lo so, vai a comprare il pane, ti do la mancetta poi di quello che rimane del resto. E io tipo tutte le volte magari vedevo che mia madre c'era tipo le banconote e io dicevo, ma perché te c'hai banconote, io c'ho i spicci? E lei tutte le volte per farmi sta zitto mi rispondeva con dalla lira al milione, perché era una cosa che diceva sua nonna. Quindi, e poi in gergo comunque romanesco, sta roba non vale manco 1000 lire, cioè non vale proprio niente, non vale manco una lira. E da là ho detto, senti, so ragazzino, non valgo niente, non mi conosce nessuno, però magari sto disco esce fuori bene, quindi abbiamo chiamato il progetto 1000 lire proprio per quel discorso là.
E poi com'è finita? Ha avuto successo o no?
Allora, ha avuto successo territorialmente, non so, diventato una rockstar, però per il mio quartiere, per la mia scuola dell'epoca, che era più che una scuola, si studiava poco, ma c'era tanta musica, tanto fermento artistico, e per oltre a me c'erano altri ragazzi, tuttora lo fanno, che è il Liceo Socrate di Roma a Garbatella, e da là abbiamo, cioè, a tutt'oggi quando io vado a suonare in zona o comunque per Roma, arriva qualcuno e mi fa, oh, ma stasera la fai questa? E mi dicono delle tracce che io ho fatto nel primo disco, io faccio, no, non la faccio stasera, ma magari anche ragazzini più piccoli, e ci rimango sorpreso in maniera molto piacevole, perché comunque magari ragazzini che quando io ho fatto il disco erano in prima media, adesso c'hanno, magari fanno il quarto anno del liceo, così vengono e mi fanno la canti, a me mi ha fatta sentire mio fratello perché gli ha venduto un CD. Quindi da là non l'ho sentito, quindi sta cosa mi riempie di gioia, infatti cerco sempre di mettermi a chiacchierare, mi fermo e qualche volta li faccio pure, però mo siamo concentrati sui progetti nuovi, quindi vado su quelli.
E infatti una volta che si è sciolto questo gruppo, credo che tu abbia cambiato totalmente genere, no?
Sì, 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 come ti dicevo, infatti prima io facevo un genere più proprio hip hop, vecchia scuola, e col gruppo, e poi a un certo punto si scioglie il gruppo, mi ritrovo con Francesco appunto in uno studio, prendiamo questo studio e diciamo, sì vabbè, ma mi sono rotto le scatole, anche perché comunque la musica, l'insegnamento più grande che io ho tratto dal rap è, il rap è quello che sei e quello che non devi dire cose non vere. Quindi noi abbiamo fatto la vita giustamente degli adolescenti, una vita carica, giri da tutte le parti, fai 3000 esperienze brutte o belle che siano. A un certo punto poi finisce il liceo, te esci che c'hai 20 anni e inizi a cimentarti con magari l'università, con il mondo del lavoro. E vedi che iniziano ad arrivare una serie di nuove emozioni e di nuove sensazioni. Siccome il rap è quello che vivi e quello che sei, ho detto parliamo di questo, però non lo facciamo in maniera hip hop, perché quello ok lo so fare, facciamolo in una maniera diversa. E da là, sentendomi anche tanto Mannarino, tanto Coez, che appunto giustamente prima citavi, loro riuscivano a mettere anche in rima, Mannarino perché è un cantante folk, Coez perché viene dal rap, a mettere anche in rima queste cose ma in maniera più leggera, più dolce, e ho detto facciamo così, e da là è nato insomma questo indie rap che io faccio.
E per cui grande, grande successo, insomma, la strada non è sbagliata, credo, così è,
pare che va bene.
Ecco, va benissimo. Senti, tu poi entri a far parte di questa che tu chiami una bella grande famiglia che si chiama Grande Onda. Cos'è questo Grande Onda? Uno studio, una casa discografica dove tutti siete parti come una bella famiglia. Chi è?
Allora, Grande Onda è l'etichetta discografica di Tommaso Zanello, che però è conosciuto da tutti come Piotta, il Piotta, che comunque è famosissimo, ha fatto delle canzoni strafamose. Io ci ho sempre avuto sto pallino, perché appunto scopro il rap americano quando avevo 14 anni, scopro che c'era anche in Italia da tempo, e a parte Fabri Fibra, che erano i cantanti che c'erano quando erano usciti quando io ero ragazzino, vado a sentire roba vecchia e scopro, adesso lo chiamo Tommaso e mi fa un po' strano chiamarlo Tommaso, però scopro il Piotta, e io sono andato in fissa, e perché portava quella romanità con le rime e tutto quanto, al di là dei pezzi più famosi, ma anche i dischi con altri pezzi che magari sono conosciuti un po' di meno, però raccontava Roma anche in maniera abbastanza cruda, dura. Allora io ci vado in fissa, faccio la mia prima canzone quando avevo 15 anni e con un amico mio ho detto Diamando, mandiamola a quelli famosi che magari ci dicono, ci danno un feedback, e la mandai pure a Tommaso, la mandai a tante persone, l'unico che mi ha risposto è proprio Tommaso. Io avevo 15 anni e si sentì il brano e mi disse guarda sistema quello, quello, quell'altro, però bravo così continua. E io ci ho sempre avuto sta cosa, andavo a tutti i concerti, tutto quanto. A un certo punto con l'amico mio, quando io sono uscito dal gruppo, ci siamo ritrovati a fare musica, ho detto servirebbe un'etichetta discografica, ma non per diventare rockstar, poi magari ci diventi, però mi serve un aiuto di qualcuno che mi dia una mano a capire se il mio percorso sta andando bene o no e come posso arricchirlo. La prima persona che mi è venuta in mente, perché sapevo che aveva una casa discografica, perché tra l'altro lui ha prodotto e produceva molti cantanti che io mi ascoltavo, la mando alla grande onda, ho detto tanto non mi risponderanno mai. Dopo due giorni arriva una mail, che ancora c'ho salvata sul computer, con senti la roba, mandaci un po' di pezzi, mando un po' di pezzi, mi arriva un'altra mail e mi dice la roba ci piace, ti va se ci incontriamo e parliamo un attimo, magari lavoriamo insieme. Da là abbiamo iniziato a lavorare insieme con tutto lo staff, con Piotta, Tommaso e con Cristiano, che saluto, e che è diciamo lui che si occupa di noi, di gestirci e tutto quanto. A un certo punto piano piano sono entrato proprio dentro una famiglia. Ripeto, a me mi fa strano adesso chiamarlo Tommaso, a me molte volte mi arrivano le chiamate dal telefono, io ce l'ho salvato come Tommaso Piotta, rispondo, ci parlo e tutto quanto. Quando poi attacco il telefono c'ho quei due secondi in cui realizzo e dico io mo lo chiamo Tommaso come se fosse una persona che io conosco bene, ed è di fatto così. Poi mi giro, apro la mia cesta dei vinili e prendo il mio disco che io mi sono andato a prendere dall'altra parte di Roma sul suo vinile quando avevo 14 anni, perché ero patito. In qualche modo è come lavorare con un proprio mito. E poi tra l'altro è una grandissima persona, quindi è un sogno che si avvera ed è veramente una famiglia. Cioè io adesso magari molte volte parlo tranquillamente, ho pure i miei modi di dire con Tommaso, fa sorridere perché sto parlando come se parlassi con un amico mio, oltre che vabbè è il discografico, quindi c'è, quando c'è da lavorare, da cazziare, cazzia, però nel senso è il suo ruolo ed è giusto che sia così, come anche quello degli altri membri dell'etichetta, però è come veramente, è un sogno che si avvera, è lavorare, avere un rapporto familiare con una persona che ho sempre stimato artisticamente, con quel poster della cameretta che poi è diventata una persona vera e con cui lavoro.
Ebbene, allora giusto per dirtelo, Piotta o Tommaso è stato ospite anche qui, come lo sei tu. Tra l'altro da poco è uscito anche il suo ultimo singolo, si chiama Professore, sì. Che noi stiamo trasmettendo.
Singolo da paura.
Sì, stiamo trasmettendo alla grande. Piotta è sempre Piotta, insomma.
No, quello non si batte, è un classicone Tommaso, dove va spacca.
Ecco, quando lo vedi lo abbracci per me, ci saluta Paolo.
Porto i saluti di tutti voi giù in Australia.
Dall'Australia, dall'Australia con furore. Tu sei giovanissimo, però non ti sei fatto mancare nulla fino adesso, perché hai aperto i concerti di diversi personaggi, compreso naturalmente Piotta. Poi hai partecipato a dei live come Euro 2020, Piazza del Popolo, Festa della Musica di Roma, insomma. Ma qui c'è lo zampino di Piotta o è tutta farina del tuo sacco, come si suol dire?
Allora, Tommaso, devo dire che su un'ultima cosa, ovvero la Festa della Musica di Roma a Via del Corso, là c'è lo zampino di Tommaso, e anche dei concerti suoi c'è lo zampino suo, però per tutto quello che riguarda il resto, e anche adesso con tante cose che stanno per arrivare, lo zampino di Tommaso è presente, eh? Cioè Tommaso ci sta molto appresso su queste cose, mi dà modo di crescere, a me e anche agli altri artisti che fanno parte del gruppo. Però su tutti quelli che sono stati fatti prima ero io, cioè io andavo in giro io ho iniziato a fare musica nei centri sociali e quindi andavo al centro sociale e chiedevo di suonare e poi a un certo punto il centro sociale La Strada di Garbatella è diventato come se fosse casa mia, cioè mi chiamavano per suonare e tuttora mi chiamano, come mi chiamano altre realtà di Roma, e quindi sono sempre stati live che io mi trovavo avendo un rapporto personale con le persone direttamente. E poi per esempio Euro 2020 fu un contest, una gara a cui io partecipai e riuscii ad arrivare in finale a suonare là a Piazza del Popolo, quindi diciamo è un misto. Adesso da quando io lavoro bene con Tommaso devo dire che però ci mette lui lo zampino, però è sempre dell'idea che te lo devi guadagnare, nel senso che non è che non è la classica situazione che il discografico chiama e fa questo è il mio artista, deve suonare. No, è facciamo le cose, Tommaso mi dice magari di iscrivermi a dei concorsi, io lo faccio, e poi è comunque merito e bravura del discografico, è sempre un buon connubio, 50 e 50.
Non c'è dubbio, poi conosciamo Tommaso come pignolo. Senti, per arrivare ai giorni nostri, tu a gennaio pubblichi un singolo che si chiama Cantastoria, che dovrebbe essere tra l'altro uno dei brani che farà parte di un prossimo CD in uscita, è così?
Esatto. Allora sì, Cantastorie è uscito a gennaio, è uscito recentemente anche Nanna Re, e diciamo che sì, fa parte di questo progetto che stiamo lavorando e che presto comunicheremo nella maniera un po' più plateale, però sì, è, come giustamente detto, è un progetto nuovo, è qualcosa di nuovo, è un CD nuovo, e detto ciò, sono due canzoni, sia Cantastorie che Nanna Re, che parlano di me, perché come ti dicevo, a un certo punto cambiano le cose che uno fa con l'età, e quindi è proprio l'idea di questi due brani, è raccontare degli spaccati. In Cantastorie racconto appunto, Cantastorie detto perché un po' racconti le storie, perché sei un rapper, sei un autore, un po' è sempre l'idea di fuori dai bar, soprattutto a Roma ci stanno tanti che dicono tante cose e vengono un po' chiamati Cantastorie. Quindi sarò un cantante o uno che sta al bar e dice io potevo, dovevo, facevo. E con Nanna Re invece è proprio un tributo alla musica romana, a Gabriella Ferri, a tutta quella componente artistica là, e in più ci ho messo una tematica, ovvero quella di impersonificare tutto in una ragazza, di questa Roma che sta cambiando, perché in Roma forestiera Gabriella Ferri, lei racconta che se andava a sentire il dibattito politico si ascoltava la musica americana e non più gli stornelli. Adesso i tempi sono cambiati, è vero, si ascolta sempre di più musica americana, però invece di sentire la musica americana io dico t'ascolti Drake, perché oramai è il rapper più famoso americano. Quindi insomma è raccontare Roma come sta cambiando, citando quello che c'era prima, e in Cantastorie è raccontare una cosa che vivono tutti i ragazzi, che vivo io in primis, ovvero credere in un proprio sogno, credere in dei propri obiettivi, in una propria prospettiva di vita futura, e c'hai la paura, ci riesco o non ci riesco, quindi quello è insomma tutto. E anche nel prossimo progetto si parlerà di tutto questa componente qua, e poi piano piano andremo a scoprirlo insieme, quindi rimanete aggiornati, perché insomma andrò a raccontare piano piano tutte le storie che faranno parte di questo grande progetto.
Allora Chino, tu sei naturalmente sui social, perché così sì. Chi ti vuole seguire o naturalmente vuole essere informato step by step si potrà cercarti sui social come Chino, no?
Assolutamente, sui social, su Instagram sono therial.chino, e invece su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Music, tutto quanto, Chino, cercate Cantastorie, cercate Nanna Re, ci sta tutto là sopra, quindi potete andare a ascoltarlo serenamente.
Allora io vi dico intanto che Chino non è scritto con la K ma con Chino.
Esatto, grazie.
Onde evitare di fare confusione. Senti, allora in cantiere c'è questo CD, adesso parte l'estate italiana, e sappiamo che l'estate è il momento clou per gli artisti, per i concerti dal vivo, girando magari paesi e città. Quali sono i tuoi progetti per l'estate?
Allora, sicuramente, se posso dare due date, posso, è un problema?
Il problema no.
No, vabbè, lo dico, ci saranno prossimamente a maggio, fine maggio, ci sarà un concerto qua a Roma, in una bella realtà di quartiere, tutto quanto, che è il Laurentino Spring Fest. Poi ci sarà un'altra data molto importante più in là a giugno, e poi piano piano si inizierà a carburare con anche magari qualche cosa fuori porta. Adesso stiamo organizzando, per ora queste date sicure a Roma, poi prossimamente si inizierà magari a girare un pochino.
Allora cercate sui social, così sarete aggiornati anche
sì, là ci sono tutti gli aggiornamenti.
Tutti gli aggiornamenti. Naturalmente i tuoi brani sono su tutti gli store digitali.
Certo, assolutamente.
Per cui cercate Chino, scritto C-H-I-N-O. Cercate Nannarè, che tra l'altro è il brano che stiamo per ascoltare. Allora, Filippo Pisani, in arte Chino, sì. Grazie per essere stato con noi oggi, naturalmente ti auguro un grande in bocca al lupo.
Grazie mille, un saluto a tutti voi giù in Australia, un saluto a tutta l'Australia e ripeto, se per caso vi trovate a Roma e c'è qualche concerto mio in arrivo, se volete venirlo a vedere a me fa strapiacere, così ci incontriamo. Ciao!
Alle lacrime che scendono, sui vestiti lasci cenere, è da un po' che non ti sento. Piange un fiume lungo Tevere, Roma che resta eterna. Nel giro della metro la tua immagine riflessa col passato che sta dietro. Non capisco mai di te, di come la sera cambi lo sguardo in mezzo a quei locali tra gli amici immaginari. Non capisco mai di te, un finale da scoprire, come un film demodé lasciato senza la sua fine. Ma cosa devo dire, Roma sulle cartoline non gli assomiglia bene. Se levi le ferite, togli il sangue dalle vene. Se levi queste vite, restano solo le pietre.
Nannarè, Nannarè, ancora ascolti Drake sopra quel motorino, urlo Nannarè, Nannarè. Forse non ti conosco, sei un sogno da vicino, urlo Nannarè, Nannarè. Ancora ascolti Drake sopra quel motorino, urlo Nannarè, Nannarè. Forse non ti conosco, sei un sogno da vicino.
All'America in mezzo alle gambe, il profumo che sa di vacanze. Ti sento ma resto distante, distante, oh. Ti sento ma resto distante, distante, oh. Distante, distante, oh. La city che ti guarda, sei bella in modo assurdo, una favola moderna in mezzo a quei graffiti. Ancora quella noia ti si attacca alla gola, idee per la tua svolta, le barattate in fumo. Davvero ti giuro, un finale dal sapore crudo, un ricordo rimasto da solo, solo, solo come
Nannarè, Nannarè. Ancora ascolti Drake sopra quel motorino, urlo Nannarè, Nannarè. Forse non ti conosco, sei un sogno da vicino, urlo